With the first pick in the 2012 NFL Draft, the Indianapolis Colts select Andrew Luck, quarterback, Stanford. Cam Newton. Von Miller, linebacker, Texas A&M. Trent Richardson, running back, Alabama. Robert Griffin III, quarterback, Baylor. Jermaine Gresham, tight end, Oklahoma. Wide receiver, Calvin Johnson, Georgia Tech.
Justin Smith, defensive end from Missouri.
Luke Kuechly, linebacker, Boston College. Joe Hayden, defensive back, Florida.
Joe Flacco, quarterback.
E buonasera cari amici all'ascolto e benvenuti alla prima puntata di First Pick, il nuovo progetto editoriale di Radio Play It che vi accompagnerà in questa off-season, appena iniziata dopo il Super Bowl della scorsa settimana. First Pick però non tratterà di giocatori già formati a livello NFL, lasciando questo compito a Football by Dummies dei bravissimi Angie Azza, ma alternandosi sull'Ether con quest'ultimi, andrà ad analizzare i prospetti migliori usciti dall'università, prima in ottica combine, poi verso il Senior Day dei vari Atenei, ed infine verso il draft, che a partire dal 25 aprile smisterà, usando dei termini un po' di Harry Potter, i talenti nelle loro successive case professionistiche. Ma First Pick non sarà solo questo. Viaggeremo nella storia dell'NFL e in particolare dopo il draft andremo a focalizzarci sulle varie squadre NFL per vedere come si troveranno i neoarrivati al piano di sopra. Anche la conduzione sarà molto particolare. In questa puntata sarò infatti io, Andrea Cornaglia, CERN, a condurre i miei ospiti, salvo poi cedere a turno ad essi il ruolo di conduttore e tuffarmi a mia volta tra gli opinionisti. Una sorta di cooperativa musicale, insomma. Ma chi sono questi ospiti? Iniziamo forse con il più lontano, quindi from Denver, Colorado, Andre Simone. Ciao Andre.
Ciao Cern, come va? Bello essere qui.
Alla grandissima te.
Dica?
Alla grandissima te.
Bene, bene, anche se sono proprio pronto per parlare di football, che qua si sente la mancanza. Il primo weekend senza partite era veramente pesante, quindi penso siamo tutti esaltatissimi di essere qua insieme e cominciare a parlare di draft.
Fantastico Andre. Secondo ospite, from Castrovillari, Northern Calabria State University, Domenico Guaragna de Guz. Ciao Dome.
Ciao Cern, un saluto a tutti.
Andiamo avanti, risaliamo la china dell'Italia. From Montopoli di Sabina, Rome, Manuel Broccoletti di Answer. Ciao Manuel.
Ciao Cern, un saluto agli altri e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Grande Manuel, e ultimo ma non ultimo, o forse ultimo ma non glielo diciamo, Federico Vedovelli, Fede Panthers. Ciao Fede.
Ciao Cern, ciao a tutti, a quelli che ci ascoltano, è un piacere fare questa trasmissione con voi ragazzi.
E dopo questo inizio brillante e scoppiettante, andiamo a introdurre l'argomento di stasera. Come detto, inizieremo a parlare di Combine, ma che cos'è la Combine? Scusatemi, con il nome completo NFL Scouting Combine, è un evento che si tiene a Indianapolis ogni fine febbraio, quindi tutti gli anni fine febbraio, un programma di 4-5 giorni in cui i migliori prospetti provenienti dall'università invitati dall'NFL si ritrovano, come detto, a Indianapolis in questa attività dove i coach, i dottori e gli scout delle 32 squadre dell'NFL li osservano, li valutano, i giocatori vengono suddivisi in gruppi in base al loro ruolo e nella giornata effettuano diverse prove fisiche che andranno poi a definire la loro velocità, la loro agilità, la loro forza e quant'altro. Ma la combine non è solo fisico, è anche intelligenza, perché comunque l'occasione di avere tutti i prospetti uniti e anche modo per le varie franchigie di poter scambiare due parole con loro. Infatti, secondo il regolamento, ogni franchigia ha la possibilità di fare 60 colloqui di 15 minuti per i giocatori presenti alla Combine e quindi crearsi un proprio un check-up fisico e mentale completo dei migliori prospetti del draft. Ma questa Combine è quindi una scienza esatta? Cioè, la domanda è: un prospetto che fa bene alla Combine è destinato ad aver successo in NFL oppure ci sono anche dei casi contrari? Manuel.
Allora, direi scienza perfetta, decisamente no. probabilmente anche difficile in percentuale dire quanto questo ammasso di numeri e di prove fisiche possano realmente far valutare ad una dirigenza quanto sarà bravo l'atleta nel piano superiore. Possiamo dire sicuramente che in alcuni casi ci hanno azzeccato, in altri invece abbastanza meno. E in questo mi sono messo a studiare in questa settimana, dove ho qualche esempio. Allora, comincio con i quarterback, dove statistiche non ne ho, però i primi nomi che mi sono venuti in mente sono stati Drew Brees, che fece una combine abbastanza bruttina al lancio, poi ha il problema che non ha un'altezza notevole per il ruolo, e diciamo c'erano parecchi dubbi su di lui. Poi ecco, in NFL ha dimostrato tutt'altro. Lui andò al secondo giro nel 2001 a San Diego. Dall'altro lato invece, chi fece una buonissima combine, diciamo almeno sui lanci, sulle prove fisiche, fu diciamo sufficiente, Mark Sanchez, che dopo praticamente i primi anni, il primo anno buonissimo, non ha mostrato una grandissima crescita. Lui è quinta assoluta nel 2009 ai Jets. Poi andiamo un po' su qualche nome eclatante. Andiamo sui cornerback, dove una combine mostruosa fu fatta da Fabian Washington, che fece 4,29 sulle 40 yard, con 41 di verticale, di salto. Fu il 23° assoluto del primo giro nel 2005 a Oakland. Io sinceramente che fine abbia fatto non ne ho la più pallida idea. Chi invece fece malissimo alla combine ed è un ottimo cornerback in NFL è Joe Hayden dei Browns, settima assoluta, che nonostante poi appunto la combine non buonissima, la fiducia l'ha trovata ugualmente, settima assoluta nel 2010. Corse le 40 yard un tempo di 4,57, diciamo abbastanza lentino per il ruolo, non dovrebbe allontanarsi dalle 4,40. Abbiamo un giocatore che alla combine sembra praticamente Iron Man, che è Taylor Mays, che immagino ricorderai, Cern, che nelle 40 yard fece 4,43, un salto pauroso di 41 in verticale. Addirittura un ottimo numero sulla panca, con 24 ripetizioni. Lui andò al secondo giro nel 2010 a San Francisco e diciamo lo stiamo ancora aspettando. Uno che invece fece magari non malissimo, ma nemmeno bene, fu Malcolm Jenkins, con 4,54 nelle 40 yard, 33 di verticale, con 15 alla panca. Andò ugualmente 14° a primo giro a New Orleans nel 2009, ma ecco, insomma, è quello che è. E diciamo qui la combine non è che abbia dato poi moltissimo. Passando probabilmente a qualcosa di più clamoroso, andiamo sui ricevitori, sui wide receiver, con Anquan Boldin, che nei 40 yard fece 4,71, diciamo malino, 33 in verticale. Andò al secondo giro nel 2003, scusate, un vuoto di memoria, andò ad Arizona, se non sbaglio, e ecco, è stato praticamente decisivo al Super Bowl. Dall'altro lato ho notato subito Darius Hayward-Bey, che fisicamente non si discosta nemmeno troppo. Lui corse 4,30, che è quasi il record, con 39 di verticale, che è ben 6 più di Boldin. Andò settimo assoluto nel 2009 ad Oakland, prima di Crabtree, quell'anno che era probabilmente il primo ricevitore, e tutto sommato lo sta dimostrando che poteva venire tranquillamente di Hayward, mentre anche lui lo stiamo ancora aspettando. Per gli offensive linemen abbiamo Alex Barron, che nelle 40 yard fece un buonissimo tempo di 4,87, un offensive line è ottimo. Non ho riscontrato nulla per le ripetizioni, ma 19° assoluto a St. Louis del 2005, ma non ha praticamente mai lasciato grossi segni al di sopra. Uno che fece maluccio è Carl Nix, invece, che immagino conoscete tutti, Pro Bowler, che fece 5,22 nelle 40 yard, un tempo diciamo lentino, nonostante non sia quello che importa, con poi anche alla panca con 31 ripetizioni, che sono diciamo tutto sommato un numero sufficiente. Andò al quinto giro nel 2008 a New Orleans e adesso abbiamo un giocatore devastante che purtroppo l'infortunio ha un po' rovinato Tampa Bay quest'anno. Poi per i tight end abbiamo Lance Kendricks, che fece una buonissima combine con tempo sulle 40 yard di 4,57, 25 ripetizioni alla panca. Andò al secondo giro nel 2011 a St. Louis, ma diciamo ci si aspettava parecchio meglio. Mentre Chris Cooley a Washington fu un terzo giro nel 2004, fece una combine così con 4,87 sulle 40 yard con 22 ripetizioni. Poi abbiamo come defensive end Courtney Brown, che fece un buonissimo tempo nelle 40 yard con 4,52, 26 ripetizioni, mostrando anche una discreta forza fisica. Andò prima ai Browns nel 2000, ma un bust clamoroso praticamente. Mentre, come altro esempio, ho preso un mio carissimo compagno, o meglio, un mio idolo della mia squadra, gli Eagles, che è Trent Cole, che andò al quinto giro per gli Eagles nel 2005, con ripetizione alla panca 15, numero un po' così, 40 yard fece un 4,70, che sono numeri sufficienti, diciamo, però insomma, escluso magari quest'anno, questi ultimi due anni, ha mostrato di essere un ottimo defensive end. Ho come defensive tackle Jay Ratliff, Dallas, con 26 ripetizioni alla panca, settimo giro nel 2005 a Dallas, la combine abbastanza bruttina, ma sappiamo che giocatore è. Mentre dall'altro lato abbiamo Tank Tyler, che di ripetizioni fece 42, che è vicinissimo al record assoluto di ripetizioni. Fu un terzo giro nel 2007 a Kansas City, ma anche di lui non si hanno più tracce. Concludo con il linebacker, dove ho Ternanandi, che fece per un linebacker un numero pauroso, 41 ripetizioni alla panca, e anche un discreto tempo, 40 yard in 4,51, diciamo. Un quinto giro a Tennessee nel 2006, diciamo una scommessa che ci poteva stare, però scommessa alla fine che andava fallita. Mentre invece la combine terribile dell'anno scorso di Burfict, ricordiamo, è stata undrafted, molto probabilmente proprio per quella combine nel 2012, Cincinnati, corse le 40 yard in 5,09, che è praticamente un numero da offensive lineman, e ha mostrato invece quest'anno che è un ottimo linebacker. Io, Cern, la mia piccola analisi l'ho finita qui, quindi ti ripasso volentieri la linea.
Beh, grazie mille Manuel, cosa dire, comunque abbiamo visto che la combine è tutto tranne che una scienza esatta, quindi diversi giocatori che male hanno fatto la combine poi hanno trovato le luci della ribalta, e giocatori che sembrava dovessero spaccare il mondo proprio dei numeri ottenuti in questa particolare occasione poi non si sono dimostrati tali. Bene, io direi che possiamo andare un attimo in pausa, quindi prima pausa musicale della serata, per poi entrare in azione pesantemente iniziando a guardare quali sono i prospetti migliori per quanto riguarda il draft 2013 proprio dal punto di vista fisico, quindi con un occhio alla combine. A tra poco! E bentornati cari amici all'ascolto. Dopo questa prima pausa musicale siamo quindi prontissimi per lanciarci, come detto già in precedenza, nell'analisi dei prospetti che meglio potrebbero fare, secondo noi, secondo i nostri ospiti opinionisti, alla prossima Combine. Beh, da cosa si può iniziare se non dal ruolo per eccellenza, quindi dai quarterback. Domenico, a te la parola.
Sì, giusto iniziare dai quarterback, giusto iniziare con la probabile prima scelta del prossimo draft. Infatti il primo prospetto che analizziamo è Geno Smith, quarterback della West Virginia, 6-3 per 215 libbre, come detto probabile, se non quasi certa, prima scelta assoluta del draft che seguiremo tra breve. Sicuramente miglior prospetto collegiale nel ruolo per quest'anno, un'ottima stagione. 71% di completi, più di 4.200 yards, condite da 42 touchdown e soli 6 intercetti. C'è da dire che viene da una spread offense, ma ha comunque un ottimo braccio e buonissime qualità da pocket passer, molto accurato, buona mobilità, da sottolineare soprattutto alla combine, se prenderà parte a questo drill, alle 40 yards. Diciamo progettato come sicuro tra le prime 10 scelte. Il secondo prospetto da tenere d'occhio è Tyler Wilson, Università di Arkansas, 6-3 per 220 libbre, sicuramente un talento da primo giro. L'ultima stagione non è stata granché, parecchie ombre, ma flash abbastanza importanti per lui, che ha condotto i Razorbacks ad un record di 4-8, è stato fuori contro Alabama per infortunio, solo 62% di completi, 3.400 yards scarse, 21 touchdown e 13 intercetti. Però c'è da dire che ha buona esperienza nel gioco pro style, infatti ha giocato parecchi snap under center, buon braccio, buona presenza nella tasca, atleta medio. L'unica cosa da controllare è un attimino l'accuracy. Molto, molto importanti saranno per lui i drills di lancio. È un tempo che oscilla tra il primo e il secondo giro. Anche un altro talento che molto probabilmente oscillerà in questo momento del draft è Mark Barkley, quarterback di USC, 6-2 per 230 libbre. Lo scorso anno era dato come sicuro top 10, ha deciso di rimanere al college per tentare di vincere il titolo nazionale o quantomeno per andare ad un bowl, e ha trovato sulla sua strada un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. 64% di completi, 3.273 yards, 36 touchdown ma anche 15 intercetti. È sicuramente il quarterback che ha giocato più pro style, viene appunto da una pro style offense, tantissima esperienza under center, buona accuracy sul medio coraggio. C'è da dire che ha poco braccio ed è molto, ma molto poco mobile, sia nella tasca che al di fuori. Ha annunciato che farà tutti i drill alla combine, da tenere sott'occhio il tempo sulle 40, che ci potrà dire di più sulla sua mobilità. Il quarto prospetto che analizziamo è Mike Glennon, quarterback dell'Università di North Carolina State, 6-6 per 230 libbre. Una stagione abbastanza enigmatica, forse anche abbastanza difficile da giudicare, però è il nome in ascesa di questo draft, nonostante il 58% di completi. C'è da dire che ha lanciato per oltre 4.000 yards, con 32 touchdown e 17 intercetti. È sicuramente un prospetto da pro style, fisico ideale per un quarterback NFL. Ha un braccio assolutamente potentissimo, ma accuracy e lavoro di piedi nella tasca da rivedere. Il grosso punto interrogativo è sulla sua mobilità, infatti è dato da molti come praticamente immobile, quindi è un prospetto totalmente da sviluppare sotto questo punto di vista. Lo prevedo tra il primo e il terzo giro, ovviamente primo giro se qualcuno si innamorerà di lui, come è successo per altri quarterback negli anni passati. Il quinto ed ultimo prospetto che andiamo a analizzare in maniera abbastanza completa è Jay Manuel, quarterback di Florida State, 6-5 per 235 libbre. Diciamo che il suo draft stock è molto in ascesa, quest'anno ha dimostrato di poter diventare un quarterback credibile anche al piano di sopra, 68% di completi, quasi 3.400 yards, 23 touchdown e 10 intercetti. È sicuramente un quarterback dual threat, visione del campo e precisione in miglioramento quest'anno, ma c'è da dire anche che ha giocato in un sistema molto molto semplice, sia a livello di tracce che di lettura del campo. Per lui sarà molto importante il tempo sulle 40 e tutti i test fisici. Proiezione tra il secondo e il terzo giro. Altri tre prospetti che vado soltanto a citare: Ryan Nassib, quarterback di Syracuse, buon braccio, molto intelligente, mobile quando basta, diciamo che ha un upside da Drew Brees dei poveri, anche per lui secondo terzo giro di proiezione. Poi Tyler Bray, Tennessee, ottimo fisico, gran braccio, molto poco mobile, viene definito da tutti come una specie di nuovo Ryan Mallett, anche per lui diciamo proiezione tra il secondo e il quarto giro. Ultimo delle citazioni, Landry Jones, quarterback di Oklahoma, diciamo skill set più che discreto in quasi tutti gli aspetti, però ha la brutta tendenza ad andare nel panico quando è sotto pressione, proiezione tra terzo e quarto giro.
Benissimo, grazie Domenico. E dei quarterback passiamo a chi ci sta davanti, quindi passiamo ad una parte delle linee offensive, quindi i tackle. Federico, a te.
Allora, cominciamo con l'altro serio candidato per la prima scelta assoluta, che è Luke Jokel, left tackle di Texas A&M, 6.6 per 310. Allora, come abbiamo detto, serio candidato per la prima scelta assoluta, è un left tackle moderno, con piedi veloci, mobile e dotato del peso corretto. È completo sia nei giochi di corsa che in copertura. Ha forse il piccolo difetto di giocare ancora un po' troppo di fino. Non lo paragono a Jonathan Martin, uscito l'anno scorso da Stanford, ma comunque il ragazzo deve anche metterci un po' più di cattiveria per riuscire a contenere al meglio anche i più feroci pass rusher della NFL. Il paragone più credibile penso che sia quello di Joe Thames dei Browns. E alla combine penso che si debba andare a osservare quasi tutte le prove, perché bisogna confermare la sua completezza, perché abbiamo di fronte un left tackle che potrebbe dominare per i prossimi 10 anni. Secondo prospetto, che è quello più interessante perché è in rapida ascesa e fisicamente deve migliorare, deve irrobustirsi molto, stiamo parlando di Eric Fisher di Central Michigan. E io è un 6-7 per 3-5. Allora, ha giocato granché bene al Senior Bowl e infatti adesso è proiettato nella top 10, se non addirittura nella top 5, nel caso Luke Joker dovesse andare via alla prima, forse Philadelphia Eagles potrebbero farci un pensierino. È un atleta bilanciato e ha un considerevole equilibrio per la sua altezza. È aggressivo e ha un corretto utilizzo delle mani. Come ho detto, è troppo leggero nella parte media del corpo, deve robustirsi ulteriormente, ma già dalla sua parte il fatto di essere un pelino più alto di Joker, di poter aggiungere ancora qualche libra, il 310 potrebbe essere la misura ideale per lui, se non 315. All'esperienza Central Michigan gli fa pagare forse non aver giocato contro dei futuri pass rusher NFL. Diciamo che Luke Joker, giocando con Texas A&M nella SEC, ha avuto modo di confrontarsi con talenti da top 10, comunque futuri pass rusher in NFL. Paragone più credibile fino adesso mi pare sia nei Solder, anche se vedo in Rick Fisher un giocatore più aggressivo. E controllerai molto le 40 yards e i test atletici di velocità alla combine. Terzo prospetto nella posizione di tackle, Lay Johnson di Oklahoma, 6-6 per 3-5. Allora, ha la caratteristica di avere braccia lunghe e robuste, è molto esplosivo ed aggressivo. e cerca sempre di rubare tempo all'avversario. E se c'è da aprire un buco, ha un'eccellente spinta nelle gambe. Per essere un left tackle di impatto immediato, non ha la velocità di piedi come quella di Jokel o di Eric Fisher. È ancora un po' più lentino, però il suo lavoro, il suo mestiere lo può fare alla grande. Però questa sua lacuna nella velocità di piedi viene coperta da queste braccia che sono lunghe e sono robuste, che gli permettono di coprire vaste zone. Allora, talento sicuramente da prime 20. È interessante osservare il free cone drill e la panca piana. E un prospetto credibile è John Staley, di San Francisco, che secondo me si assomigliano molto. Quarto prospetto, che forse non è nei piaceri di tutti gli scout a questa posizione, però che io ritengo un futuro tackle almeno a destra di successo, che è Kay Long di Oregon, 6'6", 3'4". Allora, difetto che è ancora tecnicamente molto grezzo, ha dei errori di posizione o di bloccaggio, ma ha delle qualità fisiche eccezionali che rendono un prospetto molto intrigante. Veloci di piedi e sa correre bene anche in campo aperto se bisogna andare a fare un blocco all'esterno. Sono dell'idea che questo prospetto valga un primo giro, non valga un primo giro per quel che c'è nella posizione tra interni e esterni nella linea offensiva. È più in questo momento un secondo o terzo giro, e alla combine bisogna osservare molto le 40 yards per la sua velocità, ma anche la panca piana, perché ha delle braccia molto robuste e lunghe, cioè ha gli attributi per essere un right tackle molto interessante, così come potrebbe giocare anche guardia, però deve maturare molto a livello di tecnica. Quinto prospetto in una posizione di tackle, di Jeff Fluker di Alabama, 6'5", 355. Allora, a livello di bloccaggio penso che sia il migliore, però ha soltanto, se parliamo di bloccaggio verticale, cioè dritto riverso la goal line e non sull'esterno in uscita. Cosa significa? Questo Flacker è lentissimo, gioca quasi, è come un tronco impiantato a terra, e infatti la preoccupazione più grande degli scout NFL sono quelli che di fronte a pass rusher piccoli e veloci possa subire e parecchio. E allora, la posizione è un ibrido, perché il right tackle è da secondo giro, da guardia nel primo ci può stare tranquillamente. Il paragone che mi viene in mente in questo momento è James Carpenter di Seattle Seahawks, che è appunto lui di Alabama, che potrebbe uscire tranquillamente verso la fine del primo giro, anche se è stata una scommessa di Peter Carroll, quindi sarà un po' da valutare questo aspetto. Quindi secondo giro io lo indicherei. Da osservare alla combine le 40 yards, per capire quanta velocità c'ha veramente in corpo questo ragazzo, e il free cone drill e la panca piana, perché nel breve bisogna capire se c'è un potenziale più da guardia o da tackle. Quindi io osserverei queste tre prove per Flacker. A te c'è una linea.
Fantastico, grazie Fede. Altra categoria, altro ospite, Andre con il running back. Ma prima solo una domanda, Andre. Sei ancora
Dica.
vivo dopo le pronunce di Fede?
Sì, sono a posto, sono a posto. TJ Fluker, io lo vedo come prospetto un po' migliore, ma è per questo che abbiamo questa fantastico editoriale a disposizione tutta questa off-season per parlare e discutere proprio di prospetti come questo. Comunque, nel running game il valore di un tackle a destra è quello di una guardia, quindi penso che il discorso è un po' quello. Però dai, cominciamo con i running backs, dove è una classe un po' strana, sono tutti giocatori da secondo giro in poi, però un gruppo che dipenderà molto sulla combine, perché ovviamente è una posizione che dipende molto sulla velocità e se uno come Chris Johnson in passato esce e fa una 40 yard velocissima nelle 4-3 potrebbe cambiare tutto quest'ordine. Quindi è per questo che stiamo facendo la trasmissione, proprio per darvi un'idea di chi sono i giocatori migliori di football, prima che tutte le opinioni vengano cambiate dai numeri che vedremo da questi ragazzi alla combine. E cominciamo, il primo è Giovanni Bernard dell'Università del North Carolina, che è alto 5'10", pesa 205 libbre. Ha avuto una buona annata quest'anno nella ACC, ha corso per 1228 yard, con 6,7 yard di media, quindi tenete conto che questo ogni volta che toccava palla era veramente un fattore, proprio un gran bell'atleta che ha avuto un'annata fenomenale. È un giocatore molto versatile, che può essere usato come punt returner e anche kick returner, ma anche come wide receiver nello slot su third down e anche come running back veloce, ovvero il change of pace back della squadra. Somiglia un po' a Reggie Bush degli anni quando era più giovane a New Orleans, un giocatore che non era necessariamente un running back vero e proprio, ma che correva 10-15 volte a partita, ma veniva usato in tanti modi diversi. Ed è un talento da secondo giro, sarà molto importante per lui la combine. Il prossimo prospetto è Eddie Lacy dell'Università di Alabama, è grosso, alto 6'1", 220 pounds. Ha dovuto share carries, era l'Alabama, usano due running backs, quindi non era il running back, era il running back sì più usato, ma alla fine le carries erano le stesse tra lui e il più giovane TJ Yeldon. Ha corso per 1322 yards, anche lui con una media assurda di 6,5 yard e 17 touchdown. Potenziale di un second rounder proprio all'inizio, ma anche di un first rounder. C'è magari una percentuale proprio piccola, tipo il 20%, che Eddie Lacy abbia il potenziale con una combine stratosferica di entrare a fine primo giro, per dire ai Packers o ai Bengals. È il talento maggiore per i running backs di questa classe, perché veloce il giusto, grosso e compatto, e può proprio break tackles, può correre dopo il primo impatto e aggiungere yards. Ha tutte le potenzialità di essere un running back completo che può correre per 20 carries a partita, e però c'è da vedere come giocherà senza i mammut che sono quell'offensive line di Alabama davanti a bloccare. Fede ve ne ha già menzionato uno in Fluker, vi parlerà di un altro tra non molto. Era una linea stratosferica che nell'NFL sarebbe a livelli alti, anche nell'NFL, e quindi c'è da vedere quanto è veramente forte Ed Lacy quando non ha mostri che sono così più forti dei difensori che hanno davanti. Il terzo running back, un altro running back molto interessante, anche lui da secondo giro, la Devin Bell di Michigan State, alto 6'2", ma pesa 244 libbre, ha avuto un'annata molto buona, 1793 yards, lui con solo una media di 4,7 yards per corsa con 12 touchdown, e vi spiegherò il perché. È ottimo, ha mani eccellenti ed è ottimo nel correre tracce, veramente tra i running back in questa classe è strepitoso in questo. È running back veramente grosso, forte e proprio duro da tirar giù. L'unico problema, come vi ho accennato, con quelle 4,7 yards di media, non è velocissimo, ma è l'unica cosa che gli manca per essere un running back completo, ma è comunque molto versatile. Può essere buono sia come running back grosso da red zone o in situazioni di yards corte, per esempio terzo, third down e una yard, ma anche come running back da third down e long, dove ci sono più yards perché è grosso, bravo nel bloccare e, come vi ho già detto, è ottimo come ricevitore e nel correre tracce. Quindi veramente un giocatore squisito e completo, e è un bel prospetto che potrebbe già contribuire dal primo anno. Il prossimo prospetto è molto interessante, perché l'anno scorso sarebbe andato bello alto, infatti penso sarebbe andato anche più alto di Doug Martin, che era veramente un running back sensazionale quest'anno da rookie. Ed è Monty Ball di Wisconsin, che è alto 5'11", pesa 212, un'altra annata da 1800 yards con 22 touchdown, però ha tanti chilometri sulle gambe ed ha avuto un'annata, nonostante i numeri, non ai livelli delle aspettative. L'anno scorso poteva essere scelto prima di Doug Martin, perché era visto proprio come il miglior running back, non prospetto NFL, ma come giocatore vero e proprio era il migliore running back in college football, infatti finalista del Heisman. Ha velocità molto buona, ma non stratosferica, e anche questo è un problema. È abbastanza mediocre, infatti, la sua velocità per l'NFL, però buon corridore per le vie interne, fino ad ora è sempre stato molto affidabile, senza infortuni, è molto esperto, sa quel che fa, è un giocatore che già da subito può prendersi la palla 20 volte a partita ed essere efficace. Poco usato però nel pass game, ma è un'abilità che sembra poter sviluppare. Quando è stato usato ha fatto buone cose. Lui adesso è più prospetto da secondo giro, magari anche all'inizio del terzo. E l'ultimo prospetto è un altro che conterà molto sulla combine quest'anno, ed è Kenyon Barner, che è alto 5'11", di 195 libbre, dell'Oregon University, l'università di Chip Kelly, adesso è allenatore degli Eagles. Anche lui un'annata stratosferica da 1700 yards, con media assurda di 6,4 yards per corsa e 21 touchdown, molto versatile. Sarà importantissima la combine, come vi ho già detto, perché una 40 yards corsa nelle 4-4 o anche più bassa potrebbe dire anche ad inizio secondo giro, però una 40 più mediocre nelle 4-5 potrebbe preoccupare, portarlo nel terzo giro. Si vedrà. Lui è un prospetto su cui dipenderà tantissimo la sua valutazione, questa combine, e soprattutto 40 yards. È sì, veloce, ma è anche fisico, al contrario del suo compagno Michael James, che è andato a fine secondo giro ai San Francisco 49ers l'anno scorso, ed è bravo proprio nel correre per vie interne. Corridore agile, bravo nel far mancare il primo paccaggio, e può essere veramente elettrico anche nel pass game. C'è da vedere se può essere usato come vero third down back, perché ho i miei dubbi se è il migliore nel bloccare. E vi cito come ultimo running back Andre Ellington della Clemson University, che può veramente correre, è un fulmine, e la combine per lui potrebbe farlo salire in queste prime 5 running backs, e chissà, renderlo anche un prospetto da secondo giro. Comunque un'arma interessante da tenere d'occhio. E con questi finisco i running backs e ridò la linea a Cerna.
Grazie Andre, ottimo come sempre. Altro giro, altra corsa. Siamo sui tight end questa volta con Fede. Categoria non così profonda quest'anno, mi sbaglio?
Concordo con te. Allora, abbiamo due prospetti da fine primo giro, inizio secondo, e poi abbiamo sostanzialmente un bel vuoto dove la combine magari farà salire qualche nome, ma non mi aspetto nulla di più. Allora, primo nome che dovrebbe essere il più forte, ma siamo più o meno lì, dipende poi dai numeri. Comunque il primo è Zach Ertz di Stanford, 6'6", 249. Stagione produttiva con 70 ricezioni, 898 yards e 6 touchdown. È un grande lavoratore. Allora, è ottimo sui palloni alti e con un'abilità di gambe notevole per liberarsi dal marcatore. Non è così veloce, a velocità media, ma quando c'è da catturare un pallone, comunque fare il suo lavoro, lo fa alla grande. Per essere un blocker di consistenza deve aggiungere peso. E lui, a differenza di Ifer, che questo probabilmente gli dà il gap in più per essere selezionato prima, e questa poterà ancora aumentare di massa, dove Ifer invece è già a completo sviluppo. Allora, io lo riconosco molto in Jason Witten, non particolarmente veloce ma solido in ricezione, che ha una discreta abilità di gambe per liberarsi del diretto avversario. Sarà molto interessante il test della velocità, e gli diamo come orientamento di selezione dalla ventesimo pick in giù verso la fine primo giro, ma non penso oltre per Ifert. Un po' più diverso è quando si parla di Tyler Ifert di Notre Dame, 6'6", 251, stagione solida sicuramente, prospetto completo, anche se, come ho appena accennato sopra, potrebbe pagare la massa non consistente tra i pro e il suo sviluppo, che sembra essere ormai fatto e finito. La velocità è come quella di Hertz, non è elite, e il ciò lo rende molto limitato nelle tracce verticali. Ha 50 ricezioni, 685 yards e 4 touchdown. Personalmente lo vedo molto simile a Kay Rudolph dei Vikings, tra l'altro anche lui che ha frequentato il college di Notre Dame, Anche per lui stesso orientamento di chiamata, e mi aspetto di più qualcosa da Heifer nei brevi, cioè nei test dei coni e da seguire le 40 yards. Comunque, più vedo vantaggiato Hurts nella chiamata rispetto a Heifer. Discorso un po' più diverso per il terzo tie-end, dove io ho una citazione e ho un, secondo me, il mio terzo tie-end. Allora, il mio terzo tie-end ad analizzare un modo più completo è Jordan Reed di Florida, che non è dimensionato come gli altri due, ma è 6'3 e 243. È un atleta di punta, velocissimo, ideale per un sistema dove si gioca la play action, il che lo fa di lui un ottimo secondo tie end, non un primo ma un secondo, perché ha mani solide e la velocità che ha nell'occupare ogni minimo buco lasciato lo rendono un bersaglio credibile anche per i quarterback. È una stagione da 45 ricezioni, quasi 600 yards e 3 touchdown. Ma ha un difetto, è spesso sconcentrato, e il che fa di lui spesso false partenze o drop, e non ha il peso per bloccare con continuità, e questo infatti in un futuro NFL potrebbe complicargli un poco. Ha avuto diversi problemi fisici al college, soprattutto sugli impatti fisici, quindi tendenzialmente in una lega come quella dell'NFL, dove l'impatto è assai più tremendo, penso che avrà molte difficoltà. È un talento da secondo o terzo giro, ma che potrebbe, se la combine non rispecchia il suo valore e le condizioni fisiche non danno certezze, potrebbe scivolare anche sotto. La citazione è per quello che è fisicamente il tight end più dominante che potremmo assistere, Joseph Furia di UCLA, 6'7", 257. Allora, per le sue caratteristiche fisiche è un run blocker non continuo che dovrebbe saper solo far quello. E ha mani dolci e grande forza fisica, che lo rendono di conseguenza un bersaglio credibile. In realtà ha un unico problema: non le tracce e ha molta difficoltà a correrle. La sua chiamata al draft è un po' strana, perché è indefinito. Io l'ho definita questa, perché potrebbe esserci un general manager pronto a scommetterci trovando lui un mismatch affidabile in Inzone, però anche difficile a spendere un quarto o terzo giro, e così potrebbe proiettarsi in basso fino al settimo giro. Questa è la mia citazione, e ridò a te, Cernalinia.
Benissimo, grazie mille anche a te Fede. E dai tight end non ci spostiamo di molto perché andiamo a parlare dei wide receiver. Deve avere la parola di nuovo Andre, a te.
Grazie Cern. Sì, cominciamo con questi wide receivers e penso sia una classe veramente piena di giocatori con un bel potenziale e abilità immense. Sottovalutata infatti un po' perché manca il vero wide receiver completo senza punti di domanda proprio da top 10, ma ci sono veramente tantissimi ricevitori che possono avere un impatto già da rookies e ve ne presento infatti 8 che hanno il potenziale tutti di essere scelti a fine primo giro. Infatti potrebbero essere più di metà scelti nel primo giro dopo la 20ª scelta o comunque ad inizio secondo dove le scelte sono ancora molto importanti. Il primo è Cordarrelle Patterson di Tennessee, è alto 6'3", 205 libbre, esplosivo e grosso, ma solo un anno ad alti livelli, venendo dai ranghi del JUCO, il Junior College. Ancora tanto da imparare, ma il potenziale di essere un vero ricevitore da numero uno nella Lega, con fisico, velocità e anche delle mani buone, molto versatile, è stato usato come kick e punt returner, segnandone due, uno su kickoff e uno su punt return. Ha anche avuto un paio 25 carries nel running game con 12 yards di media e 3 touchdown così. Qui versatile, un atleta proprio interessante e voglio proprio vedere cosa farà alla combine perché sui film, vedendo quel che può fare, sembra veramente atletico e veramente veloce. Corre molto bene dopo la reception, infatti, e a me somiglia un po' a cosa anche lui è un ricevitore molto inesperto, ma con un talento fantastico. Visto, sanno quando è stato senza infortuni e con Peyton Manning. Il secondo ricevitore è un ricevitore un po' più sicuro come scelta, Keenan Allen di California, è stato 6'3", 210 libre, assomiglia a Anquan Boldin e questo lo dicono in tanti, però visto che è un attimo più veloce, come vi ha detto Manuel, Anquan Boldin ha corso nello 4-7, non sia così lento, ma ed è anche un attimo più grande, ma non è l'atleta che può dire una regione, non di questa idea. E corre tracce eccellenti, ed era infatti stato recruited da Nick Saban, allenatore dell'Università dell'Alabama, come una safety, ed usa le sue conoscenze difensive al suo vantaggio, perché è un ruolo che eseguiva bene al liceo. Manca l'esplosività speciale, ma comunque difficile da tirar giù dopo la reception, ma sicuri, e nello scheme giusto può essere un vero giocatore, soprattutto nella red zone. Non si smarca di velocità, è un ricevitore che può aggiustare bene il corpo a mezz'aria e vincere soprattutto le palle che sono 50-50 nell'area, che devi battere il defensive back a prendere, ed è molto abile in questo. Solo 787 yards, ma è per California, c'è un quarterback eccellente. Il prossimo prospetto molto interessante, penso sia il prospetto più basso che vi presentiamo oggi, è Tavon Austin della West Virginia University, alto solo 5'8, pesa 174 libbre, un'annata pazzesca di 114 receptions e 1289 yards ricevute, con anche 12 touchdown, è anche giocato da running back, è veramente un giocatore fantastico. Velocità veramente straordinaria, soprattutto nelle tracce lunghe, giocatore proprio dinamico, tutto fare, usato come running back e anche come kick and punt returner. Fantastica abilità di fare cambi di direzioni senza rallentare, proprio agile nel correre le tracce, un giocatore che io personalmente amo, e si è messo sulla scena con 572 yard totali contro l'Università di Oklahoma, che una volta aveva difese veramente fantastiche, ha sempre lo stesso allenatore, e tra l'altro di quelle 572 yards in una singola partita, 344 erano in corsa. Perché così piccolo, può solo essere usato come ricevitore nello slot, però non è tanto un problema perché è un ruolo che ormai in NFL è titolare, ma può essere proprio uno dei migliori nella Lega in questo. E somiglia tanto a Percy Harvin, non ha gambe grosse come Harvin, ma è lo stesso stile di giocatore, un attimo a Randall Cobb dei Packers, che ha avuto un'annata fantastica. Prossimo giocatore di Andre Hopkins dell'Università di Clemson, 6-1 per 200 libbre, il suo nickname a Clemson è Nuke, as in bomba atomica, perché così bravo nel fare la giocata grossa a bomba, 1400 yard quest'anno, proprio una velocità bestiale, è una vera arma nei passaggi lunghi, ha avuto un'annata fantastica, forse la migliore di tutti i ricevitori, a mani consistenti di cui ti puoi fidare, è proprio un ricevitore eccellente in questo senso, anche se è un po' piccolo non ha paura del contatto e può andare a prendersi palle alte da 50-50 come vi dicevo prima, è una potenziale arma anche lui nello slot, ma può essere anche usato come ricevitore classico deep threat, un po' alla Torrey Smith dei Ravens. Prossimo ricevitore Terrence William di Baylor University, alto 6'2 per 205 pounds, 97 receptions quest'anno con 1832 yards, 12 touchdown e una media di 18,9 yards per reception. Veramente assurdo, annata dominante dove ha veramente fatto di tutto nell'attacco di Baylor. Fisico fantastico, davvero numero uno in una squadra, perché è anche veloce, è infatti un vero fattore nel gioco aereo, soprattutto nel prendere palla dopo la reception e correre con la palla dopo la reception, scusate. Purtroppo però ha deluso un po' il Senior Bowl, dove è stato messo contro competizione migliore in un offensive scheme che somiglia più alla pro, facendosi battere in quanto a prestazione, l'allenamento e anche in partita da Quentin Patton di Louisiana Tech, cosa che nessuno si aspettava. Quindi Terrence Williams dovrà avere una combine buona per riportarsi ai livelli che era ritenuto prima del Senior Bowl. L'altro ci sono due altri ricevitori di cui vi voglio parlare, uno Robert Woods dell'Università della Southern California, alto 6'1 per 190 libbre. L'anno scorso era veramente un ricevitore dominante, con 111 receptions e 1292 yards. Quest'anno un po' meno, solo 846 yards e 76 receptions, comunque con 11 touchdown. È un libro fantastico, che però quest'anno è stato un po' oscurato dal compagno Marchisti, che è un vero fenomeno da top 10 nel draft 2014, e anche l'infortunio alla caviglia da cui è tornato quest'anno e non è mai esplosivo come l'anno scorso. Non è un grossissimo, ha un guizzo fantastico, soprattutto ad inizio traccia, è preciso nel correre le tracce ed è anche bello veloce e trova bene la palla nei passaggi lunghi e corre in un modo fantastico dopo la reception, un vero arma. Sottovalutato a questo punto, ma veramente forte. E poi l'altro ricevitore, Justin Hunter di Tennessee, il più alto di questo gruppo, alto 6'4 per 200 libbre, ha avuto un'annata da 1083 yards con 9 touchdown su 73 receptions, annata con alti e bassi, però primo anno dopo essere tornato da un infortunio ACL, il legamento del ginocchio, difatti quest'anno si vedeva che mancava un po' l'atleticismo di cui erano gli anni da freshman e sophomore. È grosso e corre bene ed è atletico, però ha mani inconsistenti e certe volte sembra avere crocodile arms, tradotto mani da coccodrillo, un'espressione che si usa nella scouting community quando si parla di un ricevitore che, perché ha paura di ricevere il colpo grosso dal difensore, non estende le mani e le tiene vicino al corpo, mani corte come, o braccia corte come un coccodrillo. E poi vi cito Quentin Padden della Louisiana Tech, è preciso nel correre tracce, ottime mani, anche bravo nel correre dopo la reception. Purtroppo viene da Louisiana Tech, squadra che ha sorpreso, però non è un'università classica che produce molti giocatori pro, quindi poco conosciuto, ma sembrava chiaramente il miglior ricevitore al Senior Bowl contro gente come Williams. A tenere d'occhio, ha avuto una stagione fantastica da 1392 yards. E con questo finisco i ricevitori. La linea.
Grazie Andre, nonostante questi ultimi problemi nel sentirti alla fine, stiamo avvicinandoci alla seconda pausa musicale, solo più una categoria ci separa da essa ed è la categoria di Federico a proposito delle guardie.
Allora, abbiamo innanzitutto una citazione, no, andiamo proprio a analizzarla perché è Chance Warmack, offensive di Alabama Senior. Allora, la caratteristica di Warmack è tecnicamente forse anche meglio di Luke Jokal, soltanto che ha un problema: per essere una guardia è ancora un po' troppo statica e quando c'è da aprire il campo, magari negli screen pass, manca di velocità e fa fatica a raggiungere il suo uomo. Allora, è un 6'2 per 322, è un run blocker puro, pesante e ha una tecnica di blocco efficace ad ogni occasione. Come detto, manca un po' dalla velocità e tende a lasciare libertà di manovra agli avversari che se si muovono. L'ideale sarebbe quello di trovargli un left tackle veloce, che in modo da prendersi tutte le blizzate esterne, lasciare a Worm quello che richiede anche solo un passo laterale, in modo da creare una tasca veramente efficace. Io lo riconosco molto in Carnix, dove ci si può aspettare anche da lui un combine non così sorprendente, che lo possa magari far perdere qualche posizione, ma chi lo prende si prende nemmeno una guardia che a livello di run blocker non teme nessuno. Io lo proietto in una top 10, non ci esce secondo me, e da seguire è la panca piana, perché bisogna testare la sua potenza fisica e i free con drill, perché bisogna capire quante velocità ha nello stretto. A fargli un po' da incomodo è Jonathan Cooper, North Carolina, 6'3", 310. Allora, a differenza di Warmack, che è già una guardia più completa, che secondo me potrebbe meritare ancora un pelino più di fiducia di Warmack, però il fatto che la tecnica di bloccaggio non è ancora a livello di Warmack, secondo me tiene il prodotto di Alabama un pelino davanti in questo momento. C'è da aggiungere che Cooper deve assolutamente migliorare i difetti di bloccaggio dove qualche volta pecca e soprattutto. Inoltre per la posizione ha le gambe ancora un po' troppo lunghe dove fa fatica a far leva e di conseguenza rischia anche di perdere battaglia con avversari molto più leggeri di lui. È un talento da 10-20. Sicuramente potrebbe entrare anche nella top 10 e da seguire è la 40 yards e la panca piana. Il terzo prospetto, che è più un centro, ma per versatilità li gioca tutti e tre, tackle, guardia e centro, è Barrett Jones di Alabama, 6'5 300 2. Giocatore versatile, ma con basi di gioco più interne che esterne. Complesso, quest'anno Alabama ha fatto una stagione superlativa da centro e si porta dietro però l'incognita di un infortunio, di un problema al legamento al ginocchio. È complessivamente bilanciato in tutto, ma non ha un punto di forza rilevante. Ciò fa di lui un prospetto che da fine primo giro sa giocare bene. È un giocatore molto intelligente, ma dovrà essere molto più cattivo se vuole avere lo stesso successo nei professionisti. Io, cioè, per quello che vedo di abbondanza in questa classe e cosa c'è anche negli altri gruppi, vedo che Jones scenderà in un secondo massimo. Dico massimo terzo giro. Non è un atleta di punto, quindi sarà interessante vedere la forza in panca piana per capire quale orientamento bisognerà seguire in NFL. Io penso che se fa una buona prestazione in panca piana e da continua così, può essere una guardia, altrimenti il centro potrebbe essere il ruolo più adatto. Dubito che faccia il tackle perché non vedo abbastanza cattiveria. Giocatore che è piaciuto molto è Larry Wolford di Kentucky, 6-3. 333, per la sua stazza ha un movimento di piedi davvero buono, capace di bloccare in modo efficace grazie alle braccia lunghe e robuste. Fuori dalla linea non è un atleta di punta, perché fa di un giocatore molto limitato, dove la forza, dove per quel peso la forza non è così sovrumana. Questo lo rende un bloccatore interno ancora da scoprire, perché se c'è da spostare un grosso lineman è ancora un'incognita. Il peso non manca, ci bisogna lavorare molto sulla tecnica di bloccaggio. È uno di quei italiani, unico giocatore che ha vissuto la SEC, quindi da un certo punto ti può dar sicurezza, cioè quello che hai visto sul campo potrebbe corrispondere a quello in NFL. C'è però anche qui un bel po' di tecnica da affilare. Da talento da secondo giro, tendente al terzo, niente di più. Da osservare la come e la panca piana. Quinto lineman interno che vado a citarvi è Dallas Thomas di Tennessee, 6'5 300. Fisicamente è pronto sia per il ruolo di guardia sia per quello di right tackle, che ha una buona lettura dei blocchi e specialmente ha una caratteristica che farebbe comodo soprattutto a chi ha linee offensive un po' distratte, che è quella di mettere una pezza a un errore degli avversari, cosa non da tutti. Ha una velocità di piedi limitata, la quale fa di lui una guardia naturale più che un tackle. Ha un difetto che è quello che indugia e dà all'avversario il tempo di fare la prima mossa, e spesso se si tratta di avversari piccoli e veloci tende a perderli e di far mettere in difficoltà il proprio quarterback. Questo è un aspetto che come right tackle sicuramente fa riflettere, che lo porta più a essere orientato sulla guardia. È un secondo giro, ma io lo vedrei meglio al terzo. È da osservare il tricondrilis e la panca piana perché sinceramente vedo in lui più una guardia interna che un tackle. E con questo, con Dallas Thomas Chair, concludo anche la mia seconda analisi.
Per concludere la seconda analisi, concludiamo la parte legata all'attacco e andiamo adesso in pausa musicale pochi minuti per tornare per poi parlare di difensori. A tra poco.
As the crow flies, it's not a long way, but you've not been that way before. And in my eyes, I think you should stay, and you will find the key to the door. If you could walk in time with me, might see what I see. Take it from me, I've spent so many years going the wrong way, down a one-way road. As a young man, you can only see sunshine coming through the rain. But an old man knows that he will be looking back through tears once again. If you could walk in time with me, then you might see what I see. Take it from me, I've spent so many years going the wrong way, down a one-way road. And though the wind whispers your name, calls out to you, that it's never the same. Seasons will change, it's true. If you could walk in time with me, see what I see. Take it from me, I've spent so many years going the wrong way, going the wrong way, going the wrong way, down a one-way road.
E bentornati anche dopo questa seconda pausa musicale, First Peak sempre insieme a voi, sono della Cornaglia, con me i miei quattro fantastici ospiti. Abbiamo avuto il tempo nella prima parte, o meglio nelle prime due parti, di parlare un po' dei migliori prospetti offensivi che si metteranno in luce con ogni probabilità alla prossima Combine, quindi tra pochi giorni di Indianapolis. Passiamo adesso dall'altra parte del campo, con i migliori difensori che con ogni probabilità si metteranno in luce, faranno parlare di sé alla Combine, e partiamo con Domenico che ci parla dei defensive end.
Sì, se la classe dei quarterback poteva essere imputata di scarsa qualità, almeno per quanto riguarda le primissime scelte, ciò non vale per una classe di defensive end o comunque pass rusher puri, che si prospetta davvero importante quest'anno. Sicuramente in molti danno come primo prospetto rusciatore DeMontre Moore, defensive end, ma all'occorrenza anche outside linebacker di Texas A&M, 6-4 per 245 libbre. Come detto, sicuramente uno dei migliori pass rusher della NCAA, ma abile, sicuramente molto abile, anche come run stopper nella pursuit del running back, velocità eccellente sideline to sideline, lo dimostrano gli 85 tackles messi a referto, 12.5 sacks e 21 tackle for loss. C'è da dire che è stato convertito a defensive end solo la scorsa off-season, poiché fino a due anni fa Texas A&M giocava una 3-4 dove lui era outside linebacker, ruolo ricoperto precedentemente anche dal famosissimo ormai Von Miller, stesso college. E, al piano di sopra in NFL ha il classico fisico da outside linebacker della 3-4. Dato il suo fisico, attenzione, molta attenzione al tempo sulle 40, che se sarà buono presagirà molto probabilmente una riconversione ad outside linebacker, ruolo in cui comunque ha parecchia esperienza, sicuramente proiettato nelle prime 10 scelte. Il secondo prospetto che analizziamo è Bjorn Werner, defensive end, Florida State, 6'4 per 260 libbre. La cosa da sottolineare è che è un prospetto europeo al 100%, infatti è un tedesco di Berlino, reclutato appunto a Florida State, molto fisicato, grande forza ed esplosività, un pass rusher puro con grandi istinti, 42 tackles, 13 sack, 18 tackle for loss e 7 passaggi deflettati. Appunto, fisico da 4-3 anche per l'NFL, ha fatto grande esperienza per quanto riguarda il gioco contro i raddoppi della linea offensiva, un grande motore, buon run stopper. Per lui occhio al bench press, perché secondo me ci potrebbero essere delle sorprese molto molto interessanti. Scelta tra le prime 15 e penso sia la giusta proiezione. Arriviamo al terzo prospetto, Ezekiel Ziggy Ansah, defensive end di Brigham Young University, 6'5 per 275 libbre. La sua storia è molto molto caratteristica, poiché è un prospetto molto interessante. La curiosità è che è stato reclutato personalmente da un missionario mormone 3 anni fa durante appunto una missione in Ghana, e portato negli Stati Uniti a giocare a football, quindi fa football praticamente da 3 anni, è considerabile come un one year wonder. 62 tackle, 4.5 sack, 13 tackle for loss e 9 passaggi deflettati quest'anno, quando nei due precedenti anni aveva totalizzato il mero numero di 10 tackle totali. Sicuramente un freak fisico e atletico a livelli clamorosi, una combinazione di potenza e velocità assolutamente fuori dal comune, molto duttile in quanto nella difesa di Brigham Young ha giocato come outside linebacker da 3-4, ma all'occasione anche defensive end 5 technique e addirittura nose tackle per un paio di partite. È annunciato come il combine animal per eccellenza di quest'anno. Se così si dovesse confermare, non mi sorprenderebbe una scelta tra le prime 20, con upside anche tra le prime 15 molto probabilmente. Quarto prospetto che andiamo ad analizzare, Barkevius Mingo, defensive end a Louisiana State, 6'5 per 240 libbre. Rispetto allo scorso anno, questa stagione è stata abbastanza sottotono, ha mostrato degli ottimi picchi, però da defensive end in una 3-4, come era dell'SU, non rende al meglio per semplici motivi di stazza. È uno speed rusher puro, quindi si trova molto meglio a partire sulle gambe, non da una 3-point stance. Ha totalizzato 38 tackle, 4 sec e mezzo e 8 tackle per perdita di yard. Come detto, è chiaramente un fisico da outside linebacker in una 3-4 al piano di sopra. Al college è stato un po' limitato dallo schema difensivo, ma è un grande atleta. Occhio alla sua velocità sulle 40, ed un primo giro potrebbe essere una giusta proiezione per lui. Ultimo prospetto che andiamo ad analizzare leggermente più in profondità è Dion Jordan, defensive end di Oregon, 6'7 per 245 libbre. Come detto, 6'7, un pass rusher veloce e molto lungo, forse anche leggermente troppo, un po' leggerino per la sua stazza, sicuramente grezzo ma con un potenziale molto molto importante. 44 tackle, 5 sack, 10.5 tackle for loss e 3 fumble forzati quest'anno per lui. C'è da dire anche che ad Oregon non ha fatto esclusivamente il pass rusher, poiché veniva spesso droppato in copertura, quindi con compiti anche nel pass game, un prospetto da sviluppare. È una 40 yard veloce, per la sua stazza è molto possibile, anche se come prospetto da NFL dovrà aggiungere qualcosina in termini di peso per diventare un defensive end da 4-3, oppure dovrà cercare di sveltirsi ancora di più per rimanere outside linebacker. Tra primo e secondo giro ci potrebbe essere qualcuno che si innamora di lui e lo prenderà. Menzioni d'onore per Alex Okafor, defensive end di Texas. Lui sì, un pass rusher molto potente, ottimo playmaker, grande velocità sull'esterno, ha disputato un senior bowl molto molto convincente anche in allenamento. Gli scout hanno visto grandi flash contro gli offensive tackle avversari. Anche lui oscillerà tra il primo e il secondo giro abbastanza sicuramente. Poi altra menzione per Sam Montgomery, defensive end di LSU, che ha giocato opposto a Marquis Mingo. Lui è molto più esplosivo, è stato più continuo del suo collega, ma ha anche un fisico molto più adatto alla 4-3, quindi ad essere un defensive end al piano di sopra. C'è qualche dubbio sulla sua work ethic, infatti è dato come una testa abbastanza calda da tenere sotto controllo. Tra il primo e il secondo giro qualcuno spenderà una scelta anche per lui. Ultimo prospetto, Marcus Hunt, defensive end di Southern Methodist University, non propriamente un'università conosciutissima per i suoi prospetti. È un pass rusher enorme, è listato 6-8, ottimo run stopper, un atletismo e una velocità di piedi non comuni per la sua stazza. Occhio, perché potrebbe rivelarsi un possibile defensive end anche 5 technique da 3-4 alla J.J. Watt o alla Justin Smith, quindi primo e secondo giro anche per lui. Con questo finisco e restituisco la linea a te, certo.
Bene Domenico, grazie mille. Dai defensive end non ci spostiamo di molto e passiamo ai defensive tackle con Andre. Ma con Andre prima una domanda: non so se sei d'accordo con me, però quest'anno di talento difensivo ce n'è parecchio.
Sì, soprattutto sulle linee, una cosa assurda, come ci ha appena detto Domenico, i defensive ends, pass rushers, ce ne sono tantissimi, anche questi defensive tackle sono fenomenali, ve ne parlo di 5, ma ve ne citerò altri 3 perché sono 8 talenti, tutti da primo giro. Infatti non mi sorprenderebbe se dalle 12 alle 15 scelte del primo giro sono tutti linemen difensivi, che sarebbe quasi più della metà dei giocatori. Una classe veramente eccezionale, diciamo, con Star Lutelli, che è la vera e propria star di Utah University. Altro 6-3, 325 pounds, ha avuto un'annata veramente eccellente, con 42 placcaggi, 11 placcaggi per una perdita di yard e 5 sacks. Uno dei pochi talenti completi e con talento da top 5 in qualunque draft, è anche possibile prima scelta dei Chiefs. È un run stuffer classico, è vero e proprio clone di Halori Ngata, a mio parere solo più produttivo al college. Ngata era andato all'università di Oregon e in un sistema, lo stesso sistema che hanno adesso ad Oregon, dove cambiano tanto i defensive linemen, quindi c'erano dei dubbi su Ngata. Lutelli invece sembra molto più sicura la prospettiva. Può essere un defensive end da 3-4 o anche un nose tackle, è molto versatile e penso possa anche essere usato come defensive tackle grosso da 4-3, come si usa a Minnesota, per darvi un esempio. Ha il talento per essere uno dei migliori 5 in ambedue i ruoli, comunque già nei prossimi 2 anni in NFL, e questo solo per dirvi quanto è forte questo ragazzo. può penetrare, prendersi due offensive linemen per possesso e gioca proprio con regolarità e dà costantemente spinta nell'interno dell'offensive line avversaria. È una vera bestia che dovrebbe avere un impatto immediato per la squadra che lo prende. È grosso, non aspettatevi tante sacks, ma può incrementare subito le sacks dei compagni che giocano all'esterno, i pass rushers, che siano defensive end o outside linebacker. Il secondo prospetto di questi defensive tackles eccezionali è Sheldon Richardson della Missouri University, alto 6'4", pesa 295 pounds, leader in tackle per Missouri, che è proprio assurdo per un defensive tackle, poi giocando nella conference difficilissima come la SEC, ha avuto 75 placcaggi quest'anno. È velocissimo e snello per un defensive tackle di 290 pounds, produttivo e veramente fantastico contro la corsa. E ha questa abilità rara di avere velocità proprio a tutto campo, da sideline to sideline, per un defensive tackle, atleta fantastico. Deve ancora migliorare magari la tecnica da pass rush, ma il talento è immenso. Era uno dei quattro migliori giocatori uscendo dal liceo, davanti a Matt Barkley, Trent Richardson e Matt Ateo. Talento puro proprio da anni ormai. È un defensive tackle fantastico per una 4-3 e sarebbe anche interessante in una 3-4 come defensive end. Il terzo prospetto è Jonathan Hankins dell'Ohio State University, alto 6'3", pesa 335 pounds, 55 placcaggi, ma ha dato poco nella pass rush, ve ne parlerò subito, solo una sack e 4 placcaggi per una perdita di yards, perché è proprio un nose tackle classico, di grande fattura in tutti i sensi, proprio per le dimensioni. Ha deluso un po' quest'anno, è versatile e secondo me può giocare da nose tackle e anche da defensive tackle grosso, run stuffer, che si prende due offensive linemen in doppia marcatura in una 4-3. Ancora giovane, solo un junior, ma non è un pass rusher fortissimo e si mette in dubbio il suo motor, il suo motore, cioè la sua volontà di giocare ogni possesso, infatti si riposa ogni tanto certi down. Il potenziale c'è tutto, ma è monodimensionale, nella pass rush darà poco, ed è questo Jonathan Hankins. Il prossimo, il quarto giocatore è Sharif Floyd della Florida University, 6'3", 295 pounds, un giocatore che ha avuto un'annata straordinaria soprattutto a fine anno, con 13 placcaggi per una perdita di yard. È un talento fantastico ma ancora da crescere, è giovane, ha solo 21 anni, è potente ma anche molto atletico per le sue dimensioni, buon pass. Uno dei 5 migliori giocatori della sua classe a fine liceo, in qualunque posizione, cosa a cui io do un po' di più importanza che altri, magari perché si vedeva già l'atleticismo e penso sia importante, un prospetto di grande data. E quest'ultimo anno, con lo spostamento, ha cominciato la carriera da defensive end a Florida, giocando bene ma in modo poco costante. Quest'ultimo anno, quando si è spostato a defensive tackle, ha finalmente dimostrato il potenziale che tutti si aspettavano, soprattutto a fine anno contro competizione SEC tosta e nel bowl game contro Louisville, dove è sembrato veramente dominante. Può giocare anche in una 3-4 da defensive end, è atletico e fisico, sta migliorando molto e ha il potenziale per essere un titolare da subito e giocare molto bene. Prospetto molto interessante Sharif Floyd, e sarà molto importante anche la sua combine per vedere veramente quanto è atletico. E il quinto prospetto è uno che a me piace un sacco, è Sylvester Williams dell'Università di North Carolina, che è alto 6'3", 305 pounds, 42 placcaggi quest'anno, con 6 sacks e 14 tackles per una perdita di yard. Talento veramente fantastico, con un fisico grosso ma molto atletico. Può penetrare in modo eccellente da defensive tackle classico da 4-3. Non è versatile come magari certi degli altri, ma può essere uno dei 5 migliori pass rushers interni nella Lega. È quello che penso di questo ragazzo. Somiglia un po' a me a Geno Atkins dei defensive tackle dei Cincinnati Bengals, che quest'anno era il miglior defensive tackle da 4-3 nell'NFL, con un'annata strepitosa da sacks in doppia cifra. Poi ve ne cito altri tre che quasi sicuramente saranno presi a fine primo giro. Uno è il giocatore più grosso, penso, di questa lista di giocatori che vi stiamo presentando, è Jonathan Jenkins, alto 6'4", ma pesa 363 pounds. Nose tackle veramente classico, che viene da una difesa, una squadra fantastica, ve ne parlerà di più Domenico, perché ci sono dei linebackers eccellenti che sono venuti da Georgia quest'anno. Ha problemi anche lui di motore, non si dice che non gioca sempre costantemente, anche lui però ha un talento immenso, ha giocato veramente bene al Senior Bowl, andando proprio a guerra contro Larry Wolford, la guardia offensiva del Kentucky, di cui vi ha parlato Fede prima. È un talento interessante, soprattutto perché i nose tackle servono sempre per difesa 3-4. Un altro è Kawan Short, defensive tackle dell'Università di Purdue, alto 6-3, 325 pounds, molto grosso e versatile, magari un po' sottovalutato a questo punto, perché era leader tra i defensive tackle quest'anno in tackles for a loss, con 16, un fisico imponente, è un defensive tackle completo che può avere un impatto sia come pass rush che come run stopper. E perché così grosso, 325 pounds, può funzionare in qualunque fronte difensivo. Un prospetto veramente interessante, mi piacerebbe molto a Denver a fine primo giro. E l'ultimo è Jamal Williams, l'Università di Alabama, alto 6'3, 320 pounds, nose tackle limitato solo da due down, perché è un nose tackle classico che non ti dà niente nella pass rush, ma viene da Alabama, ha già esperienza in una 3-4, dove serve sempre quel nose tackle che può essere un fattore nel run stopping delle sue dimensioni, e poi anche fatto bene senza problemi il prospettino. E comunque questo, vi finisco, i defensive tackles, una classe veramente eccezionale di giocatori. A te, c'è.
Perfetto, Andrea, grazie mille come al solito. Saltiamo per un attimo i linebackers, perché come ha già detto Andrea, sono di una qualità tale e tanta da volerli tenere per ultimi. Passiamo quindi alle secondarie con Federico, che ci parla dei cornerback. A voi.
Allora, iniziamo dicendo che i cornerback rispetto all'anno scorso sono a ribasso. Abbiamo un talento da top 10, ma che potrebbe essere già scelto alla quinta, dove Detroit Lions ci sperano. E molto, secondo me, che risolverebbe molti problemi. Stiamo parlando di Dee Milliner, cornerback di Alabama, 6'1", 199 pounds. È un playmaker puro, che ha il potenziale. Comunque è orientato a essere un playmaker puro, che già da coordinare linebacker in copertura. E ha un fisico tale da affrontare tutte le categorie strutture di wide receiver, e ha una velocità considerevole che gli danno la possibilità di recuperare da eventuali errori. Infatti lui è spesso propenso a cercare di mettere le mani addosso ai wide receiver nei primi 5 yards, però dove questa abilità non è ancora sul fiato forte, e concedendo quindi un vantaggio al wide receiver avversario a questa velocità veramente considerevole che gli permette di recuperare. Diciamo una cosa, Dee Milliner è un placcatore molto solido, che sicuramente può essere un fattore in una difesa, però deve assolutamente aggiungere quel fisico peso alla, perché per affrontare i potenti running back NFL ci vuole qualcosa di più che le 199 pounds. Ha braccia lunghe e potenti, e spesso utilizza l'effetto sorpresa in difesa, cerca di anticipare il gioco leggendo la corsa degli avversari e di intervenire placcando. Diciamo che è il cornerback più completo della classe, è un talento da top 5, top 10 come detto. Alla combine mi aspetto le 40 yards per confermare la sua velocità, e i test di agilità tipo salto in alto, dove sicuramente potrebbe brillare. Il paragone più stretto che mi viene in NFL è Charles Tillman, cornerback di Chicago Bears, che in quanto isolamento può veramente creare grattacapi a chiunque. Adesso vediamo il secondo e il terzo cornerback, che sono Xavier Rozier di Florida State e Jonathan Banks di Mississippi State, che a mio modo di vederla sono piuttosto simili. Partiamo da Xavier Rozier, che in questo momento lo ritengo un pelino sopra Banks. Allora, 6'1", 215, è un giocatore da 1 contro 1, segue bene l'avversario, lo isola con successo contro la sideline e gli impedisce quindi di trovare soluzione all'interno. È un giocatore molto istintivo, ma che è troppo aggressivo e commette spesso falli subiti per eccessiva voglia di deviare un pallone diretto al suo rivale. Mentalmente è fragile, è troppo discontinuo, una velocità di elite che in ciò che a zona deve ancora crescere, e soprattutto perché essendo molto discontinuo in mentalità spesso non è presente al cambio di marcatura. Il fisico è fatto e finito per giocarsela con tutta la stazione wide receiver. Talento da primo giro che vedo difficile pronosticarlo, perché molto dipenderà anche da come andranno le combine degli altri cornerback che poi vi citerò. Allora, io in questo momento lo do dalla 10 alla 20, ma potrebbe essere pilotato fino massimo al trentesimo pick. Da seguire i tempi di reazione di testa ai coni e di elevazione. Non ha esperienza nel nickel cornerback, dettaglio non da poco, e ha un infortunio alle sue spalle che sicuramente lo condiziona. Il prospetto che gli assomiglia molto è Jonathan Banks di Mississippi State, 6'2", che è un pelino più alto, 100, però è magro, è 185 pounds. Talento orientato sulla stessa linea di Rodesh, come ho detto, è troppo leggero, deve imbustirsi assolutamente, e questo probabilmente è il gradino che lo separa da Xavier Rodesh. Non ha il passo per recuperare da un'eventuale separazione wide receiver, che è uno stesso problema che ha talento fuori da State. Quindi, per tale motivo, per non ripetervi la stessa analisi, vi dico che ve lo proietto in un secondo giro. Per me Banks e Rodesh sono cornerback come Aqib Talib, che attualmente è New England Patriots, che anche se sono magari un pelino più lenti, hanno comunque le qualità fisiche per contenere tutti i wide receiver grossi avversari. Quarto prospetto che vengo a parlare è Desmond Trufant, che è di Washington, è un 6 piedi per 185 pounds, terzo della famiglia Trufant, che dopo Marcus Desiado sia Hux viene entrare nell'NFL. Atleta superlativo, con tempi di reazioni brevissimi, lo rendono un prospetto ideale per la zona. Problema è la tenuta mentale, dove spesso al fine di non concedere gli errori supplementari concede una ricezione agli avversari, quando invece potrebbe contendere il pallone. Sono da osservare i test alla combine atletici, perché veramente siamo di fronte a un prospetto che ci potrebbe sorprendere. Ha un viziato che con anticipare i movimenti, tipo scegliere l'angolo di curvatura dove inseguire e leggere la traccia del wide receiver avversario, e in tale modo diventa più leggibile quando appena inizia il gioco dal quarterback avversario. Questo è un suo difetto che andrà sicuramente curato se vuole avere una speranza. Io lo vedo più come un nickel cornerback, però anche se non mi pare un talento da così impatto immediato in NFL. Secondo me spendere un primo giro è troppo, un secondo sarebbe già più corretto. Quinto cornerback che mi viene da parlarmi in questo momento è David Amerson di North Carolina State. Allora, a inizio anno secondo me poteva essere proiettato come uno dei top di questa classe, mentre adesso è calato, non è il quinto migliore che nella classifica, dove c'è davanti un talento che vi citerò dopo. Allora, David Amerson è 6'3", 194, fisicamente è prestante per giocare contro tutte le stazioni wide receiver, e in fase statica, sempre si possa dire così, un cornerback che si muove, è un talento da primo giro. Purtroppo manca di velocità e spesso cerca di anticipare le mosse avversarie senza riuscirci, concedendo ampi guadagni agli avversari. Lui paga quest'anno di un errore in copertura, dove ha concesso la vittoria a Clemson. Da osservare i test fisici, perché è essenziale. Allora, in Amerson siamo davanti a un talento che potrebbe essere un rivale ostico per molti wide receiver, perché quell'altezza, quelle braccia possono veramente dare fastidio a tantissimi wide receiver. Soltanto che se la velocità è quella che è, i tempi di reazione sono brevi, è probabile che faccia fatica a trovare spazio in squadra, perché concederebbe sia nella copertura uomo sia nella copertura zona diversi problemi alla sua squadra. Lo vedo più proiettato per essere un nickel cornerback in linea di massima, e l'ideale sarebbe spenderci un terzo giro. Citazione ve la do per il talento di Oregon State, Jordan Poyer, che ha dalla sua una stagione superlativa quest'anno, che però a mio modo di vederla è unica, e quindi bisogna ancora confermarla. Io mi aspetto da lui una combine molto producente perché da test fisici dovrebbe offrire ottimi risultati, però ricordi a questo punto di domanda che raffigura soltanto una stagione a buon livello. Questi sono i miei prospetti per i corner, do la linea a te, Cern.
Beh, ottimo Fede, grazie mille. E del cornerback non ci spostiamo direi di tanto perché abbiamo le safety di nuovo con Andre. A te, Andre.
Sì, sì, classe di safety molto interessante, soprattutto perché è veramente una posizione che è molto più importante in questi ultimi anni nell'NFL, come le difese in terzo down diventano sempre più nickels, le safeties che sappiano coprire wide receivers veloci nello slot, ma anche tight end grossi, sono diventati quasi essenziali nell'NFL oggigiorno. E questa è una classe molto interessante sotto questo aspetto, con due talenti da primo giro, e gli altri tre hanno tutti potenziale da second round, magari anche un attimo più alto. Il primo è in assoluto Kenny Vaccaro dell'Università di Texas, alto 6'1 per 218 pounds, con 96 placcaggi e 2 intercetti quest'anno. Una safety veramente a tutto campo, enorme per un atleta di suoi livelli, e placca in modo buono, anche se certe volte è inconsistente nel trovare l'angolo migliore. Nel placcaggio è qualcosa che dovrà migliorare, ma una safety proprio fisica, poi di 118 pounds, bello grosso, che fa placcaggi buoni e cerca il colpo grosso, è istintivo e forte nel coprire wide receivers, è anche grosso abbastanza per gestire un tight end. In copertura è un fenomeno, le sue ball skills a me piacciono molto, fisico grosso e la sua velocità sembra proprio esplosiva. Sarà interessante la combine, che risultati ci darà. Tutto questo lo rende un giocatore proprio ad ibrido, che può essere l'ottavo difensore contro la corsa, ma anche essere il difensore aggiuntivo in copertura ed essere un po' un asso intercambiabile che fa fare tutti e due ruoli. Giocatore importantissimo, il secondo miglior giocatore in tutte le secondarie dopo Dee Milner, di cui ci ha appena parlato Fede. Il talento è da prime 20 sicuramente, ma non mi sorprenderebbe vederlo anche nelle prime 15. La prossima safety è Matt Elam di Florida University, una strong safety, alto 5'10 per 202 pounds, 76 tackles quest'anno, 2 sacks, 4 intercetti e 11 tackles per una perdita di yard. Giocatore bello completo, gioca da strong safety, ma secondo me ha la versatilità e le ball skills per giocare anche da free safety. Atletico e forte, ha veramente buoni istinti anche lui nell'essere l'ottavo uomo in the box contro la corsa. Gli 11 tackles per loss stanno veramente a rappresentare questa sua forza, perché è forte, istintivo, e mi piace molto come placca. È un po' piccolo ed è per questo che non è considerato ai livelli di Kenny Vaccaro ma le sue abilità lo rendono giocatore da fine primo giro, soprattutto quando ci sono squadre come New England o i Texans che potrebbero avere bisogno d'aiuto nelle secondarie. Il terzo prospetto è molto interessante, questa safety, Eric Reed della Louisiana State University, alto 6'2 per 208 pounds, l'anno scorso veramente visto come un gran talento, safety completa con un fisico fantastico e dei buoni istinti. Il talento è da primo giro, ma non sempre costante. Quest'anno infatti è calato molto e direi che la partita migliore in carriera all'università l'ha avuta l'anno scorso contro l'Alabama in una partita classica andata a overtime e vinta per 9-6 da LSU, dove ha forzato il fumble che è valso la partita per andare in overtime. Quest'anno ha deluso, è sempre per talento un giocatore da inizio second round. Una combine buona potrebbe riportarlo nei discorsi per il primo giro. Comunque è grosso e gli istinti sono buoni, sarà interessante la sua valutazione post combine e che ne pensano, cosa saranno le voci a riguardo di Reed, come continua il process. Il prossimo prospetto è Tony Jefferson di Oklahoma University, che giocava da free safety, alto 5'10, 199 libbre, buoni istinti come safety e sa dove andare. Se serve aiuto contro la corsa o contro il passaggio, efficace in ambedue i ruoli. Non ha paura, anche se un po' più piccolo, si butta sempre nel mucchio per fare placcaggi contro la corsa. 22 tackles per una perdita di yard in carriera ed è solo un junior. Proprio un buon atleta con un buon naso per la palla. Il modo in cui ha giocato l'anno scorso, quest'anno, mi fa pensare che è anche un attimo migliore di Reed, ma Reed ha quegli attributi fisici che lo rendono un attimo più forte. Non è molto grosso ed è questo un po' il problema per Tony Jefferson. Secondo me sarà un giocatore molto interessante, un prospetto da tenere d'occhio, che a me piacerebbe molto anche a fine secondo giro. E il prossimo prospetto, la quinta safety di cui vi parlo, è forse il giocatore più strano di questa classe, anche lui con un'annata non delle migliori, ed è TJ McDonald dell'Università della Southern California. Giocava come free safety anche lui, per me è una strong safety classica, alto 6'3 per 205 pounds, è un altro come Reed, ha deluso, ma forse le aspettative erano anche troppo alte. Diciamo che l'intera University of Southern California ha deluso quest'anno, soprattutto la difesa, soprattutto le secondarie. E grosso, un atleta veramente magistrale, cioè solo per atleticismo potrebbe essere preso nel primo giro senza problemi, ma il problema è che ha giocato anche a football ed è per questo che lo dobbiamo analizzare. Fisico e non ha paura di aiutare contro la corsa e dare il colpo grosso, il placcaggio grosso, ed è questa la sua forza principale che lo potrebbe rendere anche una strong safety titolare nell'NFL. Preoccupano però i suoi istinti, non mi convince la sua lettura delle giocate, ho un po' di dubbi sul play recognition e anche sulle ball skills che ha. Le sue doti in copertura soprattutto in generale sono un po' discutibili. Per fisico e doti atletiche è da second round. Se c'è un coaching staff che crede in lui, che crede di poterlo sviluppare, è questo che succederà, ma per le doti di giocatore che si sono viste l'anno scorso, penso sia più da terzo giro e sarebbe questo dove lo progetto io. Comunque con questo finiamo questo gruppo di safeties molto interessante, che si gioca molto in questa combine, e passo a te.
Bene, ultimo giro, ultima corsa. Siamo arrivati ai linebackers, stranamente lasciati per ultimi. Dome, perché li abbiamo lasciati per ultimi?
Li abbiamo lasciati per ultimi perché, oltre ad essere, diciamo, un po' il ruolo simbolo di tutto il football, quest'anno davvero c'è una classe molto, ma molto interessante, molto profonda, con punte eccellenti. Adesso ne andremo a parlare. Iniziamo proprio da quello che secondo me è uno dei migliori prospetti dell'intero draft, ovvero Jarvis Jones, outside linebacker, Georgia University, 6'2 per 240 libbre. Dico solo che prima che uscissero i suoi problemi alla schiena, si parla infatti di stenosi spinale, che praticamente è un problema che comprime nervi e midollo spinale, che causa dolori discretamente forti. Poi tra l'altro è una malattia degenerativa, quindi occhio al suo futuro. Prima di tutto ciò era tranquillamente dato come papabile per la numero 1 e sicuramente un lock nelle 5. Infatti quest'anno a Georgia, in una difesa davvero clamorosa, ha messo su numeri eccellenti. Parliamo di 85 tackle, 14 sec e mezzo, 24.5 tackle for loss, 7 fumble forzati e 3 passaggi deflettati. L'unica parola che mi viene in mente per definirlo è bestia. È un linebacker completissimo, per dare, diciamo, un'idea molto molto efficace, e per me è un Von Miller con addirittura più skills in copertura. Io lo vedrei da Dio in una da strong side linebacker in una 4-3. Diciamo che è lì è dove può rendere di più. Da semplice pass rusher puro, secondo me verrebbe sottoutilizzato, il suo talento non sarebbe espresso al meglio. Metterlo a giocare alla Von Miller gli darebbe giusti consensi. Adesso ha una proiezione tra le prime 10-15 scelte, ma secondo me vale come talento vale tranquillamente una top 5, e dalla 10 in poi per me è uno steal per ogni squadra che lo prenderà. Il secondo linebacker che andiamo ad analizzare è Alec Ogletree, altro prospetto di Georgia, compagno di Jarvis Jones, 6-3 per 235 libbre. Molto interessante la sua storia, infatti fu reclutato nel ruolo di safety, venne convertito 2 anni fa al linebacker e ha una grandissima abilità contro attacco aereo e anche contro le corse. 111 tackle, 3 sack, 11 tackle e mezzo per perdita di yard, 5 passaggi deflettati. Ha una combinazione di velocità e potenza strepitosa, un playmaker a tutto tondo, istinti per la palla clamorosi, buon placcatore, eccellente in copertura. Per me potrebbe essere tranquillamente un freak in ogni test atletico della combine. Lo vedo come un weak side linebacker da 4-3, oppure come middle linebacker se aggiungerà un attimino più di peso in una 3-4. Il terzo prospetto è Kevin Minter, inside linebacker di Louisiana State University, 6-2 per 245 libbre. Viene da una stagione assolutamente clamorosa, è stato il perno della 4-3 di LSU, il giocatore che in ogni partita si faceva notare, il più continuo, il più efficiente. 130 tackle, 4 sack, 15 tackle per perdita di yard, 5 passaggi deflettati. È molto, ma molto completo, può giocare entrambi i fronti, sia pari che dispari, veloce, potente, fisico, grandi istinti per la palla, un grande atleta, secondo me capace anche di correre una 40 attorno alle 4,6 basse, forse addirittura un 4,55. Quindi occhio, perché vale assolutamente un primo giro, così come Ogletree in precedenza. Il quarto prospetto che analizziamo è Manti Te'o, inside linebacker da Notre Dame, sconfitti nel National Championship da Alabama, 6-2 per 245 libbre. Diciamo che tutta la faccenda della fidanzata fantasma non lo aiuterà nel suo draft stock, però il talento c'è e lo si è visto per 3 anni, dove è andato abbondantemente sopra i 100 tackle per ciascuno di questi 3. E quest'anno viene da una stagione da 113 tackle, un sack e mezzo, 5,5 tackle for loss, 4 passaggi deflettati e soprattutto 7 intercetti, record di quest'anno per un inside linebacker. È anche lui molto completo, capace sia contro le corse che in coverage, istintivo, forse leggermente sopravvalutato come placcatore, e lo si è visto un po' nella partita contro Alabama, nel National Championship, dove ha avuto ben 5 missed tackle che hanno messo, diciamo, la partita su binari favorevoli agli avversari. Attenzione al tempo sulle 40 yard, perché potrebbe essere leggermente superiore a quanto ci si aspetta. Sicuramente vale un fine primo giro, inizio secondo se scivolerà ancora un po'. Quinto prospetto che andiamo ad analizzare è Cassim Green, outside linebacker di Rutgers, 6 piedi per 235 libbre. Come Ogletree, anche lui venne reclutato da safety, ma è diventato un linebacker eccezionale. Viene da 2 stagioni davvero importanti. Quest'anno ha messo 136 tackles, 6 sack, 12 tackle per perdita di yard, 6 fumble forzati e 5 passaggi deflettati. Praticamente un linebacker molto completo, un animale. basta dire che ha totalizzato quasi 280 tackles in due anni. Ma oltre a questo, come visto nelle statistiche precedenti, c'è molto molto altro in più. È un weak side linebacker da 4-3 fatto e finito, anche per ovvi motivi di stazza, capacità di coverage clamorose anche per il passato da safety, 40 yards molto molto veloci, quindi tranquillamente capace di droppare in copertura contro ogni tight end e ogni running back. Viene proiettato tra il secondo e il terzo giro, secondo me come talento puro vale anche qualcosina in più. Ultimo prospetto che andiamo ad analizzare in toto, Arthur Brown, inside linebacker di Kansas State, 6-1 per 230 libbre. Inside linebacker al college, perché è leggermente sottodimensionato, ha fatto molto bene, questo bisogna dirlo, ma forse, come detto prima, è un po' undersized per fare l'inside nella NFL. 100 tackle, un sack, 7 tackle per perdita di yard, 4 passaggi deflettati e 2 intercetti stagione. Ottima velocità sideline to sideline, fisico eccellente, gioca fisico. Infatti dicono di lui che è piccolo, ma non gioca assolutamente da piccolo. Molto istintivo, va sempre per la palla, molto abile nella play recognition, ottimo anche lui in coverage, potrebbe essere inside in una 3-4 se metterà una decina di libre, oppure è tranquillamente un weak side in una 4-3, come per Cassim Green, anche per lui proiezione da secondo terzo giro, ci sta tutta. Due citazioni per concludere: Kevin Reddick, inside linebacker di North Carolina, che ha iniziato la stagione malino ma l'ha finita in gran crescendo, linebacker completo, buone capacità anche da blitzer, quindi adatto magari ad una 4-3, ad una 3-4 che blizza tanto dall'interno, vale sicuramente un terzo giro, qualcuno lo potrebbe prendere a fine secondo. Ultimo prospetto, Chase Thomas, outside linebacker da Stanford, anche lui linebacker abbastanza completo, può giocare da inside nella 3-4 o da strong side anche in una 4-3 per le sue capacità di rushare il QB avversario. Non va secondo me oltre il terzo giro, ovviamente punta magari alla fine di un secondo. Con questo è tutto per i linebacker, e linea di nuovo a te, Cerro.
E grazie mille Domenico, ottima la tua analisi anche su questo ultimo reparto di giocatori. Cosa dire, siamo arrivati in conclusione, quindi non ci resta che ringraziare lo stesso Domenico Guaragna e De Guz, grazie mille.
Grazie a te Cerno, grazie a tutti coloro che ci ascolteranno, è un gran piacere fare questa trasmissione con voi, davvero un'ottima compagnia.
Ed è un piacere assolutamente per noi anche. Grazie mille a Manuel Broccoletti, che spero sia ancora sveglio nonostante l'abbiamo tenuto attivo solamente per i primi 10 minuti.
No, ci sono, no. Anzitutto ti ringrazio, poi siccome seguo il college quasi per niente è tutta cultura, quindi bene così. Ringrazio ovviamente anche gli altri tre e chi ci ha ascoltato.
Benissimo, grazie mille anche a Federico Vedovelli, questa sera pure nelle vesti di regista e montatore del programma.
Mi sfruttate, dite la verità. Comunque grazie a Cerno e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
E in conclusione, the last but not the least, grazie mille a Andre Simone.
Grazie a te Cern, grazie a tutti, è veramente un piacere, concordo completamente con Domenico. Poi online non se ne trovano tante di cose così, dove si analizzano quasi 60 giocatori, quindi penso abbiamo anche fatto un bel lavoro, scusate se è un po' più lunga la puntata. E un'ultima precisione, Jesse Williams, ho sbagliato il nome, l'ho chiamato Jamal prima, scusate subito, il nose tackle dell'Alabama.
Ed avendo diversi Crimson Tide fra di noi, quindi è importante farlo notare. Cosa resta da dire? Penso probabilmente nulla, anche da parte mia di Andrea Cern Cornaglia, un calorosissimo saluto e ci sentiamo fra 2 settimane. Ciao! With the first pick.
2007 NFL Draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Mark Sanchez, quarterback USC.
Aaron Maiden, defensive end Penn State.
Curtis Golson, defensive end LSU.
Tyson Jackson, defensive end LSU.
Jason Smith, tackle.
Young,
Larry English, linebacker, Northern Illinois.
Ted Ginn, wide receiver, Ohio State.